Care sorelle, cari fratelli, sono passati più di 60 anni da quando una ragazzina italo-americana, appena quindicenne, e dall'aspetto piuttosto semplice, scalò le classifiche con un successo straordinario. Si chiamava Peggy March, non so se avete mai sentito il nome di questa cantante, e cantava una romantica canzone di amore, I Will Follow Him. Io sono cresciuto quasi nel grembo materno con questa melodia, perché i miei genitori avevano i 45 giri di questa canzone. I Will Follow Him, lo seguirò, cantava lei, parlando del suo uomo amato. Ovunque lui vada, sarò sempre con lui. Nulla potrà separarmi da lui. È il mio destino. Da quando ha toccato il mio cuore, so che nessun oceano è troppo profondo, nessuna montagna troppo alta per dividermi dal suo amore. Io lo amo. Questa è la canzone di Peggy March del 1963. Forse qualcuno di voi non ricorda quel successo di allora come io ricordo i 45 giri dei miei genitori, ma molti lo hanno ritrovato, questo hit del 63, nel film Sister Act del 1992. Il film preferito allora dai miei catecumeni in Germania, perché appena uscito volevano sempre fare catechismo con questo film e suonare questo inno, questo I Will Follow Him, con chitarra nel culto. In quella storia, Sister Act, chi non ha visto Sister Act di voi o chi l'ha visto? Ecco, bene. In quella storia incontriamo una cantante che deve nascondersi perché qualcuno vuole ucciderla. Un poliziotto, per salvare la vita a questa cantante, la fa passare per una suora e la porta in convento. Ed ecco Whoopi Goldberg nei panni di suor Mary Clarence, una suora un po' fuori schema, piena di talento e di energia, ma di poche conoscenze della vita monastica, diciamo. La madre superiora la costringe a cantare nel piccolo coro della comunità. Diciamolo, questo coro era stuonato al massimo. Sapevano fare tutto, ma non sapevano cantare. Ma la suora Mary Clarence riesce poco alla volta a trasformare quel gruppo impacciato, forse si potrebbe dire, no? In un coro straordinario, capace di entusiasmare e di attirare le folle. E il film, il momento culmine, è proprio l'esecuzione di I Will Follow Him. Solo che questa volta non è la dichiarazione di amore di una giovane ragazza del 63 per il suo fidanzato o suo uomo. Questa volta non è una canzone d'amore romantica, è una dichiarazione di amore a Gesù il Cristo, cantata con forza, con gioia, con convinzione. Quella canzone diventa quasi una testimonianza missionaria, perciò era così, io non avevo niente di contrario, quelle mie catecumene, i catecumeni volevano cantare questo inno anche in chiesa. Chi ascolta sente nascere dentro di sé il desiderio, anch'io voglio seguirti Signore, nulla mi separerà da te. Questa è la prima cosa, quindi I Will Follow Him, visto che il nostro brano è Luca, dove abbiamo tre volte una persona che vuole seguire o viene invitata a seguire e hanno sempre delle ragioni per non seguirlo. Questa è la prima cosa per cui ho scelto questo brano che in altre chiese avrei anche fatto sentire, ma io non sapevo se amate ascoltare questi pezzi e per poi farlo come introduzione e mi sono limitato a descrivervelo. Però c'è un'altra cosa che ha molto a che fare con l'ultimo versetto del nostro brano, quello dell'aratro e del guardare indietro. Perché La cosa bella è, in questo film, vedere come una realtà un po' rigida, un po' impolverata, venga smossa in qualche modo, venne arata, trasformata. Vediamo in questo film come strutture irrigidite si aprono e qualcosa di nuovo può nascere da questa apertura. È come se qualcuno avesse passato l'aratro su un terreno un po' indurito, che non riceve acqua, che non può ricevere un semo per far portare frutto. Ecco, e siamo al tema del sermone, del testo, arare. Perché arare è rendere fertile il terreno, rivoltare la zolla, preparare il campo per una buona semina. È un'immagine bella per me, perché anch'io ero parroco luterano i primi anni della mia assistenza pastorale in campagna, e quando i contadini sapevano che io sto a guidare il trattore hanno chiesto ogni tanto a me: ah, ma pastore, io devo arare, mettere sotto il mais, quello che è rimasto. E quindi io mi sono messo sui trattori enormi del nord con degli aratri lunghi e ho fatto il lavoro, perché arare è una bella cosa, perché è simbolo di vita, perché sai che prepari il campo per una nuova semina. Oggi ancora sono più grandi i trattori e fanno tutto in una volta. C'è l'aratro, lo spricciolatore e la semina dietro, e tirano i grandi trattori, tirano tutto in una volta e bruciano meno gasolio così, perché invece di tre passaggi fanno un passaggio. Ma chiudiamo questa fase della mia esperienza. Ecco, però l'aratro è simbolo della vita. E a ben guardare, nella storia dell'umanità, l'aratro ha prodotto effetti più duraturi delle armi. E c'è Isaia che ci mette in guardia, no? Perché o fai il campo e hai da mangiare, o fai la guerra. Tutte le cose, due cose non vanno insieme. E la sua visione è a favore della pace, che è una pace dove l'aratro, dove facciamo aratri dall'acciaio e non armi freddi che uccidono. E anche la storia ce lo fa vedere, perché ci sono popoli conquistatori passati come tempeste, unni, magiari, mongoli, hanno creato imperi immensi e rapidissimi. E diciamo, allo stesso modo, in modo rapido, sono scomparsi questi imperi. Ma chi ha davvero posseduto, curato la terra, sono stati i contadini, coloro che hanno lavorato la terra, custodita la terra, resa feconda la terra. L'aratro, alla lunga, anche la storia ce li mostra, è più forte della spada. Perché ve lo racconto? Perché possiamo pensare, con questa immagine dell'arare, anche un altro campo dove c'è bisogno di rinfrescare, di arare: il campo della nostra vita. Immaginiamo che un aratro passi nel terreno del nostro cuore, delle nostre esperienze, che smuova ciò che in noi è indurito, che rompa la crosta della routine quotidiana che ci impedisce a avere lo sguardo per il nuovo che il Signore ci porta, che rompe la crosta del "ma si è sempre fatto così", una parola che talvolta i pastori sentono, o "da noi si fa così". Sono delle frasi che vogliono dire: per favore, non cambiamo. È chiaro che non possiamo sempre mettere sotto sopra tutto, però ci vuole un lavoro di arare i campi affinché noi possiamo portare frutti, perché l'incrostazione non porta frutti. Che la terra, anche il terreno del nostro cuore, ha spazio, ha bisogno di spazio per un seme nuovo. E forse anche noi, non come chiesa, ma dentro di noi c'è qualcosa diventato secco, rigido, conservatore nel senso peggiore del termine. E forse ci sono anche zone nel nostro cuore che avrebbero bisogno di essere lavorate. E Gesù usa proprio questa immagine. Dice: chi mette mano all'aratro e poi si volge indietro, non è adatto per il regno di Dio. E mi ricordo i tempi in cui aravo i campi, perché almeno per il primo solco devi avere il guardo, lo sguardo in avanti. Se guardi dietro fai le curve perché c'è la pietra dentro, c'è terra più dura, il trattore si devia. Tu devi andare dritto in avanti. Poi con gli altri solchi facili, perché la rotellina anteriore cammina nel primo solco e così è più facile. Se il primo solco è dritto, tutto diventa dritto. Se il primo solco non è dritto, tutto diventa un po' come non deve. Ecco, e questo è il lavoro. E Gesù dice qualcosa molto simile: chi vuole seguirlo non può vivere con lo sguardo sempre rivolto al passato. Non può continuamente oscillare tra ciò che è stato e ciò che è. Seguirlo significa prendere una decisione. E nel Vangelo di Luca incontriamo tre persone che in un certo senso dicono «I will follow you». Eppure nessuno dei tre arriva davvero a seguirlo. Il primo dice con entusiasmo «Ti seguirò ovunque tu vada». È affascinato. È conquistato da questo Gesù. Ma Gesù gli risponde in modo sorprendente: le volpi hanno tane, gli uccelli del cielo nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Come a dire: ma tu sai davvero a che cosa vai incontro? Seguire me non è un romanticismo, non è un sogno ad occhi aperti, è realtà concreta. Realtà talvolta dura. Non servono entusiasmi superficiali, ma serve perseveranza. Questo è il primo. Il secondo dice: ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io seppellisca mio padre. Quella forse è la frase più dura che noi possiamo immaginare. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, dice Gesù. Una frase veramente dura, perché non sappiamo com'è il padre. Forse non anche era nemmeno morto, forse anziano, malato, forse un giorno accadrà. Ma intanto il figlio rimanda, sempre, prima questo, poi questo, prima l'altro. E ci sono persone, ed è quello il nucleo del messaggio di Gesù, che rimandano continuamente l'inizio di ciò che sentono giusto. E così non iniziano mai. Il terzo invece dice: ti seguirò, ma lascia che prima mi congedi da quelli di casa mia. E Gesù ripete quella frase, che è il versetto che ci segue un po' come filo rosso in tutto il culto: chi mette mano all'aratro e si volge indietro non è adatto per il regno di Dio. Non è un divieto di salutare, è un richiamo a non vivere di nostalgia, a non restare prigionieri del passato. Ecco, questi sono i tre. E questi tre ci sono, o questa lettura è, perché la domenica oggi si chiama proprio chi ha un giorno una parola, oculi. Dal Salmo, oculi mei, i miei occhi sono sempre rivolti al Signore. È come se il nostro testo dicesse: apri gli occhi, guarda in avanti. C'è un futuro che Dio prepara, c'è un cammino che si apre davanti a te, e su questo cammino tu non sei solo o sola. Gesù stesso ha detto: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché il mio giogo è dolce. Un'altra immagine dal mondo dell'agricoltura. Il giogo era in genere, si poteva avere un giogo unico, ma in genere era un giogo doppio, dove due animali tiravano l'aratro. E questo significa non arare da soli, ma con lui, come una coppia di buoi sotto lo stesso giogo, che tirano insieme nella stessa direzione. Gesù al nostro fianco, tiene dritto il solco, ci sostiene quando il terreno è duro, ci sostiene quando ci sono pietre di mezzo e rischiamo di inciampare, quando la fatica si fa sentire. Da soli non siamo adatti al regno di Dio, ma con lui sì. E così, guardando in avanti, che le cose cambiano, E Gesù ci ispira: se prendessimo sul serio questa parola, cambierebbe molto nella vita e nella situazione del nostro mondo. Faccio solo un esempio: un ex detenuto non sarebbe per sempre identificato con il suo reato. È uscito dalla galera. Che interessa che è? Ah, vedi, questo è quello che ha ferito gravemente. No, quando è fuori non dobbiamo più attribuire a lui che è quello che ha fatto, perché ha la possibilità di una cosa nuova, è lo sguardo nuovo, la direzione nuova che il Signore ci dona. Una vittima di violenza non sarebbe condannata a rivivere sempre il trauma. Popoli in guerra, Russia, Ucraina, Palestina, Israele, poi l'aggressione degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, è tutto. Non sarebbero bloccati nel ciclo infinito della vendetta, con lo sguardo in avanti che Gesù ci dona. Il regno di Dio apre la possibilità di un futuro diverso. Significa che le ferite possono guarire, che la colpa può essere perdonata, che il passato non ha l'ultima parola su di noi, e viviamo aperte e aperti verso il futuro di Dio che sta davanti e non dietro a noi. Amen.